Leggiamo nella prima epistola di Paolo ai Corinti una parte del capitolo 4, principiando la lettura dal verso 14. Io vi scrivo queste cose non per farvi vergogna, ma per ammonirvi come miei cari figliuoli, poiché quand'anche aveste 10.000 pedagoghi in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Io vi esorto dunque, siate miei imitatori. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio figliuolo diletto e fedele nel Signore. Egli vi ricorderà quali siano le mie vie in Cristo Gesù, come io insegni dappertutto in ogni chiesa. Ora alcuni si sono gonfiati come se io non dovessi recarmi da voi, ma se il Signore vorrà mi recherò presto da voi e conoscerò non il parlare ma la potenza di coloro che si sono gonfiati, perché il regno di Dio non consiste in parlare ma in potenza. Che volete, che venga da voi con la verga o con amore e con spirito di mansuetudine? Il verso 20 di questo passo ci ricorda una verità, una gloriosa verità cristiana. Il regno di Dio non consiste in parlare, ma in potenza. Questa verità doveva essere ricordata ai credenti di Corinto per ragioni particolari, ma io sono convinto che deve essere costantemente ricordata ad ogni credente affinché nel cammino spirituale ci sia un indirizzo preciso. E l'indirizzo preciso del credente può essere realizzato soltanto se c'è una visione chiara di Dio, della volontà di Dio, del regno di Dio. Il Signor Gesù, parlando con Nicodemo, chiarì in maniera esplicita e inequivocabile che per entrare nel regno, per vedere il regno, è necessario nascere di nuovo, nascere di acqua di spirito. E sappiamo che le parole del Signor Gesù vanno interpretate. A mezzo della nostra meditazione possiamo approfondirle e giungere alla conclusione che vedere il regno ed entrare nel regno significa in ultima analisi possedere il regno, proprio entrare in possesso di quel regno che rappresenta per tutti noi e che rappresenta per ognuno di noi la realizzazione di un'autentica potenza, quella celeste, quella divina. I Corinti l'avevano in gran parte dimenticato. Sappiamo che per tendenza naturale, noi conosciamo attraverso la storia qual era la condizione di quei luoghi e in quel tempo, per tendenza naturale essi cercavano la cultura, l'eloquenza, l'intelligenza. E purtroppo nel seno della Chiesa si erano introdotti dei dottori che erano riusciti a ricordare a questi credenti ellenici che queste realtà avevano grande valore, avevano grande importanza anche nella vita religiosa, anche nel mondo ecclesiastico. L'eloquenza, l'intelligenza, la cultura, queste cose dovevano essere esaltate, ricercate, possedute. E non erano stati pochi i Corinti che si erano lasciati allettare da questa tesi, da questa filosofia, e si erano incamminati per la strada, e questa è proprio una notizia storica, delle nozioni gnostiche, cioè delle investigazioni, delle ricerche per sapere sempre di più, per sapere meglio, al di là dell'autentica conoscenza della Scrittura, al di là del semplice insegnamento dell'Evangelo, al di là della purezza della dottrina cristiana. Volevano essere dei grandi filosofi, volevano essere dei grandi oratori, volevano essere dei grandi pensatori. Ma Paolo è costretto a scrivere in tono polemico a questi credenti per far notare che mentre avevano ricercato con tanto desiderio e con tanta ansia di crescere in questa cultura e in questa sedicente sapienza religiosa, avevano dimenticato di ricercare le benedizioni di Dio, l'assistenza divina. Particolarmente avevano dimenticato di compiere tutta intiera la volontà del Signore, di calcare i sentieri della santità, della consacrazione, del servizio. E infatti questa epistola, e noi possiamo studiarla capitolo dopo capitolo, meditarla in tutte le sue parti, si esprime con esortazioni dopo esortazioni, con riprensioni dopo riprensioni, con ammonimenti dopo ammonimenti, tutti indirizzati ad una chiesa di sapientoni, ad una chiesa di ricercatori della parola alata, dell'eloquenza raffinata. E la prima cosa che Paolo mette in evidenza è questa: voi siete diventati contestatori. Contestatori di chi? Di colui che vi ha generato in Cristo per l'Evangelo. Contestatori di chi? Di un servo di Dio che è stato usato dallo Spirito Santo in molti luoghi attraverso tanto tempo. Un servitore di Dio che ha ricevuto quindi l'approvazione, la qualificazione direttamente dal cielo, ma l'ha evidenziata attraverso una fedeltà assoluta compiuta nell'opera del ministero. Proprio a questi credenti di Corinto Paolo è costretto, sempre per ragioni polemiche, a catalogare tutte le sue sofferenze, a mettere ben in evidenza le cose sostenute nel servizio cristiano, nell'opera del ministero, per ricordare loro che egli non ha cercato la sua gloria, ma solo la gloria di Dio. Non si è impegnato ad attuare un programma personale, ma ha seguito il programma di Dio a costo di dolore, di rinunce e di sofferenze. E proprio in mezzo alle lotte e alle sofferenze, anche nella città di Corinto, ha compiuto un'opera fedele e feconda alla gloria di Dio. Minacciato, perseguitato, in quella città è rimasto fermo, perché Dio è arrivato a lui per dirgli: non temere Paolo, parla, continua a predicare, perché io ho un gran popolo in questa città. E Paolo è rimasto fermo, fedele a Dio, ha creduto alla sua divina parola, anche a prezzo di sofferenze. Egli con costanza, con fedeltà, ha portato a termine la sua missione. E adesso voi state sorgendo uno dopo l'altro per contestare me e per contestare il mio ministero. Ma se voi siete in vita nella grazia di Dio e siete giunti dove siete giunti e avete realizzato una vita carismatica, avete ottenuto dei doni spirituali e delle benedizioni celesti, è soltanto perché Dio mi ha usato in mezzo di voi. Adesso avete tanti maestri, ma poi potreste avere 10.000 pedagoghi, 10.000 insegnanti, ma ricordatevi che un padre solo vi ha generato, e io vi ho generato in Cristo per l'Evangelo. Gloria al nome del Signore. Non è per difendere se stesso, il suo ministero, la sua personalità, il suo nome, ma per far trionfare la verità. Quella verità, d'altronde, che i Corinti avevano calpestato attraverso tanti altri atti, i loro comportamenti relativamente all'unità della Chiesa. Ma proprio in quell'assemblea, proprio in quell'assemblea di sapienti, proprio in quell'assemblea di oratori, si erano determinate tanti partiti e tante sette.
Era in Corinto che alcuni dicevano io sono di Pietro, e altri dicevano io sono di Paolo, e altri dicevano io sono di Apollo, e altri dicevano e io sono di Cristo. Ma in fondo Paolo mette in evidenza che neppure quelli che dicevano io sono di Cristo erano realmente di Cristo, perché si esprimevano in quella maniera soltanto per prendere una posizione negativa nei confronti degli altri, soltanto per essere un partito, una setta che si differenziasse dagli altri partiti e dalle altre sette. Tutto questo nel mezzo di voi, ed è proprio nel mezzo di voi che si manifesta un gonfiamento, dice Paolo. Quanta superbia, quanta vanagloria avete preso a regnare senza di noi. Ma fosse veramente così, allora regneremo anche noi insieme con voi. Ma se avete qualche cosa, credenti di Corinto, l'avete perché l'avete ricevuto dall'alto. Non avete nessuna ragione di gloriarvi, non è il risultato delle vostre capacità, non è il traguardo della vostra cultura o delle vostre speculazioni intellettuali. Tutto ciò che c'è di buono nel mezzo di voi, tutto ciò che c'è di manifesto secondo il Dio nella vostra vita e nella vostra Chiesa, lo avete ricevuto per grazia e per misericordia. Non dovete mettervi su un piedistallo, innalzarvi, farvi grandi. E poi, Corinti, voi che avete acquistato tanta sapienza e tanta conoscenza, che sapete tante cose, avete dimenticato le cose più semplici della vita cristiana, della morale cristiana. In mezzo a voi c'è il peccato, in mezzo a voi c'è l'immoralità. Voi non tenete più presente che un poco di lievito lievita tutta la pasta. Avete permesso e continuate a permettere che l'iniquità sia tollerata nelle vostre file, sia accettata come qualche cosa di normale, qualche cosa di accettabile nel seno della Chiesa. Ma non sapete voi, non sapete voi, non sapete voi, ripete per sei volte l'Apostolo Paolo, che gli iniqui non erederanno il regno dei cieli, che i contaminati non erederanno il regno dei cieli, che gli impuri non entreranno nel regno dei cieli. Non sapete voi che siete stati chiamati per essere il tempio dello Spirito Santo, per conservarvi puri ed immacolati nella presenza del Signore? Ma voi accettate nelle vostre file delle manifestazioni di peccato, di immoralità, che sono riprovate persino dai pagani, persino dai gentili. La condanna non viene soltanto dalla parola di Dio, e quindi non è espressa soltanto da un servitore di Dio, ma anche la società punta l'indice contro di voi e vi condanna. Avete turbata la testimonianza cristiana, avete oscurato il messaggio dell'Evangelo. E poi, quanta mondanità fra gli uomini, fra le donne, questo seguire le idee, i costumi del mondo ellenico, le cose del mondo, del presente secolo. E Paolo qui si ferma a parlare anche delle chiome, vero? Tanto delle donne come quelle degli uomini. Quindi non è un messaggio strano quello che viene predicato in questi giorni, perché lo predicava Paolo anche 20 secoli or sono, per ricordare che le donne dovevano avere le chiome e gli uomini non dovevano avere le chiome, come purtroppo tanti e anche tanti cristiani hanno in questi giorni in opposizione alla parola di Dio, vero? E Paolo sottolinea, mette in evidenza tutto questo, arrivando persino a quello che è l'aspetto centrale del culto cristiano, la celebrazione della Santa Cena, per denunciare le loro deformazioni, le loro infedeltà che giungevano fino alla profanazione, qualche volta al sacrilegio della cena del Signore. Voi avete tutte queste cose, si manifestano nel mezzo di voi, sono presenti nella vostra vita comunitaria, e poi vi innalzate. E perché vi innalzate? Perché avete imparato a parlare, perché siete degli abili oratori, perché siete riusciti ad affinare la vostra dialettica fino al punto che in una discussione qualsiasi potete avere sempre ragione, potete sempre prevalere. Ma io voglio ricordarvi, cari fratelli, care sorelle di Corinto, che il regno dei cieli, il regno di Dio, non consiste in parlare, ma consiste in potenza. Potete perfezionare la vostra capacità oratoria, essere sempre più abili, arrivare al punto di tenere discorsi di carattere teologico, dottrinale, religioso, veramente alati e veramente raffinati. Saper usare le vostre argomentazioni per prevalere, per far trionfare le vostre idee, le vostre tesi. Ma quando avete raggiunto questo obiettivo, avete toccato questo traguardo, voi siete ancora ben lontani dalla volontà del Signore e dalla benedizione del Signore. Perché? Perché il regno di Dio non consiste in parlare, ma consiste in potenza. E in fondo Paolo con questa parola esorta i suoi cari fratelli di Corinto ad esaminare attentamente la propria esperienza spirituale, la propria esperienza cristiana, per accertare la propria posizione nel cospetto di Dio, cioè per sapere se in loro ci sono soltanto parole, c'è soltanto rumore, ci sono solo manifestazioni esteriori, o possiamo dire espressioni formali di cristianesimo, o se in loro c'era veramente il regno di Dio, se avevano veduto, se erano entrati in possesso del regno di Dio. E voi potete saperlo, miei fratelli di Corinto, perché il regno di Dio è potenza, il regno di Dio è potenza. E intorno al significato di questa parola Paolo non aveva bisogno di dilungarsi. Chissà quante volte aveva avuto modo di interpretarla e di spiegarla con le sue lezioni e con i suoi sermoni. Chissà quante volte anche ai credenti di Corinto aveva ripetuto la frase contenuta nell'Epistola ai Romani: io non mi vergogno dell'Evangelo di Gesù Cristo, poiché esso è la potenza di Dio in salute di ognuno che crede. E quindi, sviluppando questo verso nel suo significato, nella sua essenza, chissà quante volte l'Apostolo Paolo ai Corinti ha ricordato che la prima manifestazione di potenza del regno di Dio è quella che mette il credente in posizione di combattere e di vincere il peccato. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Nessuna potenza vi offenderà, disse un giorno il Signor Gesù ai suoi discepoli. Anzi, io vi darò da calcare serpenti e scorpioni. E noi non incontriamo molti serpenti e molti scorpioni per la strada, materialmente parlando, ma spiritualmente, se noi stiamo attenti nelle vie dello spirito, noi ci accorgiamo che ogni giorno davanti a noi e intorno a noi ci sono serpenti e scorpioni, cioè ci sono delle insidie velenose. Noi veniamo aggrediti e tentati dalle potenze dell'inferno, dalle forze del male che vogliono iniettare nella nostra vita quel veleno che ci può distruggere. Ma io vi darò autorità di calcare serpenti e scorpioni e nessuna potenza nemica vi offenderà. Questa è la potenza del regno di Dio, la potenza che mette ogni credente in condizione di combattere e di vincere, non solo di combattere, ma di riportare la vittoria nel nome del Signore. Quando noi sentiamo frasi come queste: il peccato è stato più forte di me, mi ha vinto la tentazione, è arrivata con tale una veemenza che io non potevo in nessuna maniera neutralizzarla, era più forte della mia vita. Ricordiamoci che quando sentiamo frasi come queste, sono frasi pronunziate da credenti che non vivono l'esperienza cristiana, non vivono pienamente l'esperienza cristiana. L'Apostolo Paolo, proprio nell'Epistola ai Romani che ho ricordato poco fa, solennemente, in maniera categorica, afferma: il peccato non vi signoreggerà, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. prima di conoscere Cristo, di ricevere l'Evangelo, la condizione della nostra vita era una condizione di subordinazione rispetto al male, al peccato. Realmente il peccato ci dominava, la potenza del peccato schiacciava la nostra personalità. Noi non potevamo fare quello che volevamo fare, eravamo obbligati a fare frequentemente quello che non desideravamo fare. Molte volte naturalmente facevamo quello che desideravamo perché anche noi avevamo desideri di peccato, ma nei momenti dei sani proponimenti, nei momenti delle promesse solenni, noi abbiamo misurata per intiero la nostra debolezza e la nostra impotenza, perché anche volendo fare il bene non potevamo farlo, eravamo dominati dal peccato. Ma quando abbiamo accettato Cristo, se lo abbiamo accettato, quando siamo entrati in possesso del regno, se siamo entrati in possesso del regno, i termini si sono rovesciati. Il peccato non sta più sopra di noi per schiacciarci, ma siamo noi che stiamo sopra il peccato e lo possiamo schiacciare e lo possiamo vincere. E questa è la potenza del regno di Dio, del regno dei cieli. Gloria al nome del Signore. È una meravigliosa potenza che noi dobbiamo continuamente realizzare ed esercitare nel nostro cammino cristiano. La testimonianza che siamo chiamati a rendere al mondo deve essere proprio caratterizzata da questa potenza. Tutti devono vedere in noi dei figli di Dio, cioè individui che sono dotati di capacità sconosciute, ignorate da coloro che vivono lontani da Dio e separati da Dio. Se noi veniamo a trovarci sullo stesso piano, al medesimo livello di coloro che non conoscono la grazia del Signore, eppure parliamo di questa grazia, parliamo di questo Evangelo, noi non facciamo altro che squalificare l'Evangelo, che mettere un'ipoteca sul nostro messaggio, perché le nostre diventano parole, soltanto parole. E il regno di Dio non consiste in parlare, ma consiste in potenza. Ah, il più delle volte noi non siamo neanche chiamati a parlare, forse non ne abbiamo l'occasione, l'opportunità, ma se non abbiamo l'opportunità di parlare, abbiamo sempre l'occasione e l'opportunità di operare, e di operare in virtù di una forza che viene dal regno di Dio. Gloria al nome del Signore, come mi piacciono le parole di Giovanni nella sua prima epistola: giovani, vi ho scritto perché siete forti, la parola di Dio dimora in voi, avete vinto il maligno. E subito aggiunge: non amate il mondo né le cose del mondo, perché chi ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Gloria al nome del Signore. Ma io vi sto scrivendo perché siete forti, so di esprimere parole che possono essere accettate e possono essere attuate. Non sto mettendo davanti a voi o sopra di voi dei comandamenti che non potete seguire. Non vi sto indirizzando delle esortazioni che mettono a disagio o in crisi la vostra vita. Perché voi siete forti, avete vinto il maligno, ma non con le vostre forze, con la vostra decisione, con la determinazione della vostra giovanezza e del vostro entusiasmo, ma con il regno di Dio, con la potenza del regno di Dio. E questa potenza conservatela, e questa potenza esercitatela per affrontare il maligno a faccia in ogni occasione, in ogni circostanza, ma per spuntare tutte le sue armi, compresa quella che si chiama mondanità. Il maligno viene a voi e vi presenta il mondo, voi lo rifiutate, allora vi presenta le cose del mondo, cerca di allettarvi e di vincere con un campionario seducente. E noi sappiamo che quel campionario vince tutti coloro che vivono nel mondo, perché sono deboli e devono seguire la corrente e vengono travolti da questa marea infernale. Ma voi siete forti, avete vinto il maligno, non amate il mondo, neppure le cose che sono del mondo, se volete conservare l'amore del Padre in voi. Voi siete forti, ma l'abbiamo questa forza? O avendola la esercitiamo veramente? Ho ricordato una frase domenica scorsa che ho udita non una volta sola, ma diverse volte, e ho udita da fratelli, da sorelle che hanno ricevuto esortazioni intorno a qualche cosa,
esortazioni che esprimevano il consiglio di Dio, esortazioni che invitavano a lasciare certi comportamenti insani, contrari al programma di Dio. E mi sono sentito dire: fratello, hai ragione, hai proprio ragione. È bello, vero, sentirsi dire così, cioè constatare che c'è stato un riconoscimento e quindi anche una certa espressione di gratitudine e di amore da parte di chi ha ricevuto l'insegnamento e la lezione. Ma è bello soltanto fino a questo punto, perché dopo il bello viene anche il brutto, perché dopo aver sentito: fratello, hai ragione, hai veramente ragione. Io ho veduto questi fratelli e queste sorelle che hanno continuato a calcare proprio quel sentiero, a mantenere proprio quel contegno, a conservare proprio quei comportamenti, non accorgendosi che in fondo in questa maniera si sono autosqualificati. Con la frase che hanno detto si sono autosqualificati, perché dopo aver riconosciuto veramente quello che sto facendo non lo devo fare, non corrisponde a qualche cosa di proficuo e di benefico per l'anima mia e non è alla gloria di Dio, dopo aver detto questo però hanno continuato a perseverare in una via sbagliata, in un sentiero insano. Perché? Per la loro debolezza. Ma il regno di Dio non consiste in parlare, consiste in potenza. L'abbiamo o non l'abbiamo questa potenza? L'abbiamo o non l'abbiamo questa capacità? Siamo rivestiti o non siamo rivestiti di questa virtù? Siamo stati liberati realmente da Cristo Gesù il Redentore, dalla condanna del peccato, dalla presenza del peccato, dalla potenza del peccato? Il credente, il vero credente, dice sì, perché c'ho il regno di Dio, e il regno di Dio è potenza. Ma questa potenza, cari nel Signore, non deve essere espressa solo con le parole, siano le più belle, le più alate, deve essere realizzata con la vita e manifestata attraverso tutta la nostra testimonianza. Gloria al nome del Signore. Deve essere potenza di santità, deve essere potenza di amore, deve essere potenza di servizio, e perché no? Deve essere anche potenza di gioia, potenza di pace, potenza di allegrezza. Anche questo è un argomento interessante che si accaccia perfettamente con il nostro soggetto. Fratelli, sorelle, il popolo di Dio che vive nella realtà dello Spirito Santo è un popolo che non si lascia mai condizionare dalle circostanze. Oggi si vedono troppi credenti travolti dalle situazioni che si presentano nella vita, troppi credenti oppressi dal pessimismo, troppi credenti aggrediti dal panico e dalla paura, troppi credenti in agitazione e in turbamento, troppi credenti che manifestano una debolezza, quella della loro personalità umana, quella della loro carne. Io lo so al pari di voi, che in questo cammino e come cristiani, anche semplicemente come cittadini, nel vivere la nostra vita umana, la nostra vita sociale, incontriamo le situazioni più diverse e frequentemente queste situazioni rappresentano per noi una tempesta, un cataclisma, lo so, ma so anche che proprio in queste situazioni il nome del Signore è glorificato. La sua grazia, cari, è esaltata attraverso la testimonianza di quei suoi figliuoli che dimostrano una potenza, un'autentica potenza che li conserva sereni, che preserva la pace nel loro cuore, che continua ad alimentare in loro un'allegrezza che può essere espressa con le parole, ma non solo con le parole, ma con tutta la vita. È la potenza del regno. No, il regno di Dio non consiste in parlare, consiste in potenza. E in questi giorni, proprio in questi giorni, e ho ragione di dire questi giorni perché sappiamo che attualmente la società che rappresenta la società della nostra generazione si differenzia dalla società delle generazioni precedenti, almeno a livello culturale. Nella nostra generazione c'è un livello di cultura molto più elevato, vero? Ebbene, in questi giorni, proprio in questi giorni, è frequente la tentazione di fare del regno di Dio parlare, cultura, pensiero, speculazione intellettuale. Altre volte ho detto, molti pensano che la spiritualità
sia evidenziata dalla capacità di parlare delle cose dello Spirito, di parlare degli argomenti contenuti nella Bibbia. Fratelli, sorelle, ricordiamoci che nel mondo religioso, specialmente nel mondo evangelico, noi incontriamo centinaia e migliaia di persone che quando si impegnano a parlare della Scrittura hanno delle capacità molto più elevate delle nostre. Quale argomentazioni sottili, quale linguaggio veramente elevato ed elegante, cari nel Signore, cose che lasciano in un certo senso sorpreso. Ma non è questo il regno di Dio, non è questo il regno di Dio. Quanti di questi individui che incontriamo nella strada della nostra esperienza parlano, parlano, parlano e non sanno nulla di Dio e non conoscono Cristo e non hanno fatto nessuna esperienza relativamente alla grazia di Dio. No, non è una sorpresa, non è un paradosso, non è un contrasenso, non è una contraddizione, è una realtà. Perché il regno di Dio non consiste in parlare, ma consiste in potenza. E Dio ci dia tutta la potenza dello Spirito Santo, tutta la potenza della sua grazia, ma ci dia di conservarla e di viverla alla gloria del suo nome, nel nome di Gesù, benedetto in eterno.